Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Breve storia del colore verde. Testo tratto dal libro di Alessandro Vanoli, Primavera, la stagione inquieta. Bologna, Il Mulino, 2020. Di che colore è la stagione del risveglio? Ce lo racconta con passo rapido e lieve lo storico Alessandro Vanoli, nel libro che è dedicato ai simboli, ai protagonisti e ai culti legati alla primavera. Ringraziamo per la lettura Marzio Bossi e l'Associazione Leggio.
Adesso ci siamo. Lo abbiamo visto scorrere per secoli davanti ai nostri occhi, tra quadri, poesie, vestiti e giardini. Il colore della primavera, quello delle piante e della vita. È ora di raccontare pure la sua storia. E se cominciamo davvero da lontano, diciamo dai greci, scopriremo che all'inizio è la storia di un'assenza. Solo il bianco, il nero e il rosso paiono chiari e definiti, gli altri colori sembrano invece incerti e più sfumati. Prendete il termine glaucos, per esempio, un colore molto amato dai poeti arcaici. Bene, scoprirete che talvolta esprime il verde, tal'altra il blu, oppure il grigio e perfino il giallo, oppure cloros, che se ne sta esattamente tra il verde e il giallo. Ci vorrà l'epoca ellenistica perché una parola come prasinos cominci a servire allo scopo, indicando tutti i toni del verde, merito forse dell'influenza dei romani, che avevano invece ben pochi problemi a individuare quel colore, viridis, un termine che veniva dal lontano indoeuropeo e che si legava all'idea di vigore, di crescita e di vita. Vis, forza, ver, primavera, virga, verga, virtus, coraggio, virtù. Per molto tempo i romani il verde non sembrarono amarlo molto, non lo usavano per vestirsi né per colorarne gli oggetti della casa. Ci volle l'impero perché le cose in parte cambiassero. Il verde si fece largo non solo nel vestiario, ma anche nella pittura e nei mosaici, con la riproduzione di giardini e di frutteti. Anche nelle corse dei carri divenne importante. All'epoca del Basso Impero e poi per tutti i secoli di Bisanzio, i colori delle casacche dei concorrenti e delle distinte tifoserie furono solo due, il verde e l'azzurro. Ma erano già secoli di cristianesimo quelli, e il verde in quella nuova tradizione faticava a trovare solide radici. Nella Bibbia ebraica quasi non compariva, e quando si parlava di Yereg ci si riferiva quasi sempre all'erba e alla vegetazione e mai a un oggetto. Soltanto lo smeraldo faceva eccezione, menzionato due volte in elenchi di pietre preziose. Forse anche per questo i padri della Chiesa non ne parlarono quasi, se non per riferirsi, poche volte, alla vegetazione.
Thank you.
Inutile dire che anche per la liturgia l'assenza è la medesima. Peraltro, solo dopo il 1000 si cominciò a usare vesti differenti per le diverse feste: il bianco per Natale e Pasqua, il nero per il Venerdì Santo e giorni di lutto, il rosso per la Pentecoste e per l'esaltazione della Santa Croce. E ci volle Papa Innocenzo III all'alba del XIII secolo perché il verde facesse il suo ingresso tra i paramenti ecclesiastici. Il verde, disse, deve essere scelto per le feste e i giorni in cui né il bianco, né il rosso, né il nero siano adatti, essendo un colore medio fra il bianco, il rosso e il nero. Forse questa rivalutazione aveva a che fare con la riscoperta di Aristotele, per il quale in effetti il verde era davvero un colore medio. O forse più semplicemente erano gli usi germanici e il nuovo gusto per vestiti dai colori diversi, blu, verde, giallo, con associazioni vivaci e decise. Persino i terribili vichinghi, dicono le cronache, pare portassero tuniche verdi. Inoltre, proprio negli stessi secoli, il contatto con l'Islam mostrava sempre di più nuovi lussi e nuovi gusti, anche nei colori. Nel Corano, infatti, il verde è sempre un colore positivo, associato alla vegetazione, alla primavera e al paradiso. Secondo la tradizione, inoltre, il profeta Muhammad avrebbe mostrato una particolare predilezione per il colore verde. Ci volle tempo però perché da queste affermazioni si passasse a fare di quel colore il simbolo vero dell'Islam. Le bandiere califfali per lungo tempo oscillarono dal bianco al nero e forse, come è stato supposto, ci vollero proprio lo scontro con i cristiani e l'opposizione ad altri colori intorno al XII secolo per far emergere definitivamente il verde come colore religioso dell'Islam. Non solo bandiere, ma anche rilegature dei libri sacri, vestiti di alti dignitari e oggetti di lusso. Nello stesso periodo, nell'Europa cristiana, la letteratura cortese contribuiva a fare del verde non solo il colore emblematico del mondo vegetale, ma anche quello della gioventù e dell'amore, mentre la cavalleria gli dava sempre più posto nei campi da torneo. I partecipanti, infatti, cominciarono a poco a ostentare il verde non tanto sullo scudo e lo stendardo, quanto sulla gualdrappa o sulla cotta d'arme. I cavalieri verdi fecero la loro apparizione nella storia, come il cavaliere verde del poema arturiano Sir Gawain, o come il ben più reale Amedeo VI, conte di Savoia, che fu chiamato appunto Conte Verde per la sua abitudine di partecipare ai tornei vestito di quel colore. Fu in quel periodo che molti autori cominciarono a suggerire che il verde fosse bello anche perché rasserena, rilassa l'occhio e lo sguardo. A dire il vero, erano idee già presenti in Plinio e Virgilio e in generale nella medicina romana. Il verde riposa e conforta la vista. Ma questo aspetto curativo avrebbe preso nuovo vigore nel Medioevo, attraversando i secoli e diventando infine il colore della medicina e della farmacopea. Ma per quello che riguarda più noi, fu importante in quei secoli l'associazione sempre più forte tra verde e giardino, come luogo di riposo, piacere e armonia. Quello che non a caso prese il nome in francese di verger e in italiano di verziere. Lì, lo abbiamo visto, predomina il verde, quello degli alberi e delle piante, quello dell'erba e dell'acqua, ma anche quello degli indumenti indossati. Lì, soprattutto, predomina la primavera. È in quei secoli che il legame tra colore e stagione si fa più chiaro. Non a caso nel francese antico il risveglio della natura e il piacere che ne risulta hanno un nome, reveuderie. È la reveuderie che la primavera infonde nei cuori, diranno i poeti come Guillaume de Lory. Il momento del risveglio della natura e il ritorno del bel tempo, il momento di quello slancio dei cuori che si lega alla fioritura. In fondo ancora oggi non offriamo fiori per dichiarare il nostro amore? Come nella celeberrima Green Leaves, canzone del XVI secolo, che celebrava le maniche verdi dell'incostante amata.
Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you for so long. Greensleeves was all my joy, greensleeves was my delight, greensleeves was my heart of gold, and who but my lady greensleeves.
E anche per tutto questo che il verde, sempre di più, cominciò a rappresentare il colore della speranza. Speranza d'amore, visto che le giovani da marito andavano appunto in verde. Speranza di vita, a cominciare dalle gestanti, a cui si addiceva il verde, come nelle raffigurazioni di Santa Elisabetta, madre del Battista, o come la celeberrima moglie gravida del ritratto dei coniugi arnolfini, dipinto da Jan van Eyck attorno al 1435. Ma proprio negli abiti il verde poneva più problemi. Nei secoli medievali, nei villaggi, questo colore si otteneva da tinture vegetali a basso costo, che però producevano toni smorti e poco resistenti. Un'immersione in una vasca di tintura blu e poi in una vasca di tintura gialla, oppure, per la tintura più ordinaria, erbe come la felce, l'ortica o la piantaggine. Ma difficile, difficilissimo, ottenere un colore davvero vivace. Colore chimicamente instabile fu associato anche al diavolo e alle sue creature, le streghe e i draghi, tanto per cominciare. E, a leggere i trattati di demonologia del XVI secolo, il verde la fa da padrone. Veleni e filtri malefici di colore verdastro e animali neri, gatti, capri, lupi, accompagnati da animali verdi, basilischi, serpenti, rane. La perdita di prestigio del verde sarebbe proseguita ancora a lungo in età moderna, in primo luogo sul piano religioso, perché nei decreti sul vestiario, così come nei sermoni, il verde finì spesso per essere considerato un colore frivolo e immorale, l'unico verde degno di rispetto, quello della natura, perché opera del Signore. Anche i pittori lo trascurarono, pur dovendo ovviamente accostarvisi per rappresentare campi e boschi. Non senza rischi per la salute, però. Poussin, per esempio, utilizzava abbondantemente la malachite, oltre a verdi metallici artificiali, ricavati ossidando lamelle di rame nell'acido, nella calce o nell'aceto, ottenendo un pigmento splendido ma corrosivo e altamente tossico. Anche la primavera, insomma, aveva i suoi pericoli.
Verde! Lei oggi era vestita di verde, verdi i suoi occhi e ha un sorriso per me. Di certo a non essere verdi, erano due trecce corallo, lentiggini sulla sua pelle, lentiggini che sono milioni. Oggi useremo soltanto benzina che sia priva di piombo. Sarà bello vederci i suoi occhi nel fondo delle cose del viaggio. Era tutto un cercarla tra distese di verde e montagne. Mai stato così vicino al mostro, giuro non ci sono mai stato. Clandestino nel suo mondo di ghiaccio, clandestino nel suo mondo di niente. Rovesciavo i suoi oggetti in giardino sull'asfalto di questa città.
Dicono alcuni autori che bisogna giungere sino alle soglie dell'Ottocento, agli albori del Romanticismo, per vedere l'affermarsi del verde. Il compiacimento dei pittori di fronte alla natura aiutò di sicuro, ma ancora di più fece l'attrazione verso la natura e la campagna, che stava crescendo tra coloro che abitavano nelle grandi, scure città industriali. Così si cominciò ad esaltare i suoi rapporti con la medicina e l'igiene, e in generale con elementi benefici quali l'acqua e le piante. Lo sport, le vacanze e l'aria aperta fecero il resto, trasformando a poco la vita degli europei in una frenetica ricerca del verde e della vegetazione. E oggi tutto questo si è spinto ancora oltre, diventando appello, slogan, programma politico per i tanti che nel verde vedono ormai la sola salvezza. E così ecco gli spazi verdi, l'energia verde, la rivoluzione verde. In questi anni di crescente, giusta paura per un ambiente che abbiamo contribuito a devastare, verde è diventato una parola d'ordine.
Yeah!